Giuro per Apollo medico e Asclepio, e Igea e Panacea, e per tutti gli dèi e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò secondo le forze e il mio giudizio questo giuramento e questo impegno scritto, di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre, e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno, e che considererò i suoi figli come fratelli, e insegnerò quest'arte se essi desiderano apprenderla, senza richiedere compensi né patti scritti, di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro, e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro. Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati, secondo le mie forze e il mio giudizio. Mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale. Né suggerirò un tale consiglio. Similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio, o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre. Mi accada il contrario se lo violo o se spergiuro.
Questo giuramento è attribuito comunemente a Ippocrate. Ci sono VI secolo avanti Cristo. VI secolo avanti Cristo. Ci sono delle discussioni sull'attribuzione. Alcuni pensano che sia stato composto nel IV secolo avanti Cristo, comunque IV secolo avanti Cristo, perché esprime una filosofia che è il pensiero dei pitagorici, per i quali era sacra la vita. È comunque un giuramento che ha avuto un successo, è stato custodito ed è arrivato fino ai nostri giorni. E ancora oggi, in molte università, circa la metà, abbiamo guardato alcuni studi, viene ancora letto in questa forma antica e sembra che i medici siano particolarmente affezionati a questa forma antica che è molto laica. È molto laica, non è un testo cristiano questo, non è un testo religioso, ma che trasmette, trasuda una verità fondamentale, quella della sacralità della vita. Facciamo un passo indietro, parlando di natura e contro natura. Un passo indietro etimologico molto semplice. La parola natura deriva dalla radice latina gna, gna, in greco gen, che significa generazione, da cui il verbo latino nasci, nascere. Analogamente, la parola greca, physis, deriva dal greco phuo, genero, cresco. La prima cosa che ci colpisce nella parola natura, sia che sia la radice latina che quella greca, c'è un'idea di movimento, qualcosa che genera, diversamente dall'idea che abbiamo noi, molto statica di natura, come qualcosa di fisso, di qualcosa di fermo, la visione potremmo dire positivistica, la visione illuminista. Che cos'è la natura? La prima cosa che possiamo dire è che la prima esperienza che noi abbiamo di natura siamo noi stessi. Noi stessi facciamo parte della natura e abbiamo per prima cosa esperienza di noi. E chi siamo noi? Quale potrebbe essere la nostra caratteristica? Penso il voler saper tutto, il desiderio di conoscere la realtà. C'era qualche giorno fa una ragazza dell'oratorio che faceva questa considerazione che sembra molto semplice, ma in realtà è di una profondità incredibile. Noi siamo dotati di occhi, quindi tranne quei rarissimi momenti in cui noi siamo davanti a uno specchio, cioè ci vediamo, questi occhi sono fatti per vedere gli altri, per vedere attorno. Giustamente noi siamo sempre portati a confrontarci con gli altri, quindi vediamo a volte le reazioni degli altri, ci affascinano, ci disgustano, però noi siamo sempre abituati a guardare gli altri. Non siamo fatti naturalmente, non siamo programmati per guardarci. Fosse stato così avrebbero avuto degli occhi fatti in modo diverso per continuamente guardarci. Invece siamo proiettati verso l'esterno. Una caratteristica importante poi anche dal punto di vista spirituale, volendo. Il concetto di natura, che in senso biologico rimane valido, ma è un concetto povero, riduttivo. Quando si parla di natura umana, bisogna considerare che l'uomo è un essere razionale. Un uomo è un essere dotato di ragione, e questo è un elemento caratteristico. Non tutto ciò che è naturale da un punto di vista biologico per gli animali è da considerarsi naturale dal punto di vista umano, proprio perché l'uomo è dotato di ragione. L'uomo, a causa di questa ragione, che sta dietro anche al giuramento di Ippocrate e a tante altre affermazioni che vedremo, si comporta, sente una legge dentro di sé che lo porta a comportarsi diversamente dagli animali. Gli animali, alcuni animali, si allontanano quando sono vecchi, per morire in solitudine. E gli animali più giovani se ne fregano, si disinteressano, non vanno ad accudire il genitore anziano. Noi abbiamo invece uno dei pilastri della nostra cultura, è l'immagine, che tra l'altro c'è qui a Roma, di Enea che si occupa con la pietas del padre Anchise, caricandoselo sulle spalle. E questo tutte le culture di tutti i tempi, di sempre, lo considera qualcosa di umano, di ragionevole. Ancora, gli animali, in molti casi, quando un branco viene attaccato, l'elemento più debole o quello più lento viene lasciato al suo destino. Mentre noi sappiamo benissimo, e ne possiamo parlare questa sera, che anche in situazioni disperate, di guerra, di epidemie, di tragedie naturali, la storia umana, pensate anche già ancora fino all'11 settembre, la storia umana ci tramanda di uomini che sono andati in soccorso del debole, del bambino, dell'indifeso, del compagno ferito in guerra. Tutti siamo colpiti dal pompiere che sale sulle torri gemelle sapendo che quelle torri stavano per crollare. Questo è umano. Siamo tutti d'accordo sulla razionalità di questi comportamenti e della umanità di questi, che non hanno niente, per adesso la fede non c'entra ancora. E i nostri occhi che osservano, che studiano, che guardano il passato, ci dicono oltre. Nella tribù dei Dalebura, una donna storpia dalla nascita venne portata a turno dai membri fino alla sua morte, avvenuta all'età di 66 anni. Non abbandonano mai l'ammalato, l'abbiamo già letto, primo passo di quest'anno. Si sta parlando degli aborigeni australiani, quelli che noi potremmo definire uomini evoluti del terzo millennio, i primitivi. Poi questo non possiamo dirlo perché no, non si dice, eccetera. Noi intimamente lo pensiamo, ma non possiamo dirlo. Forse il prossimo anno è il caso di fare un passo proprio su questo politicamente corretto insopportabile, cioè che tu pensi una cosa e devi dirne un'altra. Questo è agghiacciante. Noi pensiamo delle cose e poi per un politicamente corretto idiota dobbiamo dirne un'altra, perché bisogna dire così. Non si può mica dire la verità sempre, eh no? Allora, tra il fatto che non puoi dire la verità sempre, ma perché devi dire il contrario di quello che pensi? Perché si fa così. Induismo. Bambini, vecchi, poveri e ammalati vanno considerati come i signori dell'atmosfera. Quindi passiamo dagli aborigeni australiani, ci spostiamo e andiamo all'India, l'induismo. Andiamo all'estremo occidente, pelle rossa. Li vedrete prendersi cura dei vecchi, di pelle rossa. Torniamo in Asia, Confucio. Non fare ad altri ciò che non vorresti facessero a te. Cina. Bene. Ma ancora di più, una scoperta scientifica recentissima ci affascina, mi ha affascinato. Il Corriere della Sera del 16 giugno 2013 segnalava questo studio di questo studioso giapponese Yasuhiro Kanagoshi, mi scuso c'è qualche giapponese qua, Yasuhiro Kanagoshi della Università di Kyoto. Qual è stato pubblicato questo studio sulla rivista scientifica internazionale PLOS ONE? Gli scienziati giapponesi hanno dimostrato, hanno constatato che già a dieci mesi, il neonato, posto di fronte a due figure in cui una insegue l'altra, una tormenta l'altra, schiacciandola in un angolo, istintivamente, empaticamente, si schierano dalla parte del più debole. Già a 10 mesi il bambino si schiera dalla parte del più debole. Quindi, della natura umana, universale, indipendentemente dai credo religioso e dalla fede, scritta dentro il nostro cuore, c'è una legge fondamentale che dice così: difendi il debole. Difendi il debole. Le grandi battaglie contro schiavitù, razzismo, sfruttamento partono sempre da questa universale legge di ragione, scritta dentro, quasi innata: difendi il debole. Questo non vuol dire che i deboli non vengano minacciati, schiacciati, che non ci siano persone che li schiaccino, ma c'è una legge dentro. Bellissimo il film, quello su Hannah Arendt, recentemente uscito, su dove si può appoggiare se si elimina questa legge naturale, la condanna del nazismo. È un problema mica da ridere. E vorrei farvi notare qualcosa di più importante ed importante oggi per fare un passo avanti. L'utilizzo, vi chiedo un briciolo di attenzione, l'utilizzo sistematico, anche nella vita personale e nella vita politica e nella vita sociale, di questa legge per suscitare pena. Noi, quando vogliamo un'attenzione, ci mostriamo deboli per ottenere questa attenzione, facendo leva su questa legge che è scritta dentro di ognuno. Gli stessi radicali, cioè quelli del partito radicale, per far le loro leggi, per farle passare le loro leggi, che poi coinvolgono tutta la popolazione, usano come cavalli di Troia dei casi limite, che però sono sempre fondati sulla legge naturale, di ragione, iscritta in ogni uomo: difendi il debole. Guardate che questo è un passaggio molto importante. Da qui i condizionamenti culturali massicci per suscitare sentimenti di pietà verso i deboli, tra virgolette, funzionali alla politica o alle lobby. Un pompamento culturale fatto di film, di video, di libri, di citazioni, di continuo ossessivo, per definire quella categoria di debole che è funzionale ai partiti e alle lobby. Esempi. Per l'aborto, qual è il cavallo di Troia dell'aborto? La ragazzina di 15 anni violentata. È l'aborto. Per ottenere l'aborto generalizzato ci vuole un cavallo di Troia, e susciti la pietà presentando un caso in cui il debole evidentemente è la ragazzina di 15 anni che è stata violentata. Per l'eutanasia, l'uomo intelligente, dignitosissimo, che fra atroci e indicibili tormenti chiede di morire. Per l'eutanasia infantile, i genitori distrutti, disperati, incapaci di sostenere le spese per un bambino malato, senza speranze di guarigione, che anche lui sta soffrendo tra indicibili tormenti. Questi casi sono i cavalli di Troia, utilizzati però sempre appoggiandosi su una legge naturale, scritta dentro di noi, cioè difendi il debole. L'importante è convincere le persone su chi siano i deboli. Se tu sei convinto che quella categoria sono i deboli, e lo ottieni in mille modi, quando una categoria viene considerata i deboli, tu poi dopo, in nome di quella legge che è scritta in tutti, fai passare tutto quello che vuoi. E questo dovrebbe farci riflettere. Ma i deboli, quelli veri, i deboli veri, non hanno lobby a sfilare per loro. Non hanno orgoglio, i deboli veri, perché non hanno voce. I veri deboli sono coloro che non hanno coscienza di esistere. Ecco il punto. Oggi la nuova razza ariana, sono i sani benestanti, gli uomini malati che non hanno coscienza, i vecchi che la stanno perdendo, i bambini che vorrebbero averla la coscienza, sono considerati da questa nuova razza ariana inferiori e sono una minaccia al progetto di vita di questa nuova razza ariana, al suo standard qualitativo di vita. Se non puoi vivere una vita così, è meglio non vivere. E possono essere quindi eliminati. E ci sono degli ideologi che insegnano liberamente, in cattedre. Parlo del signor Peter Singer. Quest'uomo afferma, dice, nel 2008 fece un'intervista al Foglio in cui dava dichiarazioni, affermazioni di questo tenore. Lui sosteneva questo: nei prossimi 35 anni la visione tradizionale della santità della vita umana, cioè Ippocrate, stiamo ricordando, collasserà sotto la pressione dei progressi scientifici, demografici e tecnologici. Potrebbe accadere che solo dei superstiti, un gruppo di irriducibili, fondamentalisti, ignoranti, difenderà l'idea che ogni vita umana, dal concepimento alla morte, sia sacrosanta. Frasi di quest'uomo. Ve li prendo da un'altra parte, che sono scritti più grossi. Sono cose talmente tremende che mi tremano le mani. concetto fondamentale di Peter Singer è questo: una vita ha valore di essere vissuta solo se c'è una autocoscienza, cioè io so di esistere, e se ho un progetto futuro di vita. Se non c'è l'autocoscienza, oppure non c'è un progetto futuro di vita degna, allora chi è in questa condizione può essere tranquillamente eliminato. Alcuni esseri umani non hanno queste condizioni, alcuni animali non umani le possiedono. I feti umani, i bambini appena nati e gli esseri umani intellettualmente disabili non possiedono razionalità, autonomia, autocoscienza e capacità di comprendere che esistono nel tempo, mentre gli scimpanzé e i grandi primati hanno queste capacità, almeno in un certo grado. Su queste basi possiamo dire che alcuni esseri umani non sono persone, mentre alcuni animali non umani lo sono. Cioè, quest'uomo non è Hitler, quest'uomo siede, è direttore della cattedra di bioetica all'università di Princeton, è colui che ha scritto le voci di etica e di bioetica in Inghilterra. Le sue idee, adesso io posso far solo delle citazioni aberranti, ma leggete l'intervista del Foglio, rimarrete stupefatti dalla diabolica lucidità. La lucidità, cioè, è di una coerenza intellettuale incredibile, non si contraddice mai. E troverete, visto che lui è un fine animalista, lui vuole andare contro la sofferenza degli animali, è un vegetariano, dà un quinto del suo immenso stipendio per i poveri, fa progetti per il terzo mondo. In nome di questo è difficile. Occorre schierarsi. L'uomo, quando non c'ha coscienza, vale la vita dell'uomo? È sacra la vita dell'uomo, indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia coscienza? È vero che il neonato emofiliaco potrebbe vivere in positivo equilibrio tra felicità e infelicità, ma se la sua morte inducesse i genitori ad avere un altro figlio con migliori prospettive di felicità maggiore per tutti, l'opposizione dovrebbe cadere. Uccidere il neonato emofiliaco non è l'equivalente morale di uccidere una persona. Ripeto, fosse un pazzo che è in carcere, va bene. Ma queste idee stanno entrando nel nostro modo di pensare. La ragione di lasciare morire i bambini nati con la spina bifida era la miserevole vita che avrebbero condotto e la cura dei bambini che sarebbe diventata un peso per i genitori. Ma molti di loro non morivano rapidamente, alcuni vivevano per mesi, altri non morivano affatto. Una questione è se il bambino appena nato abbia lo stesso diritto alla vita di un adulto. Io non lo penso. Gli infanti possono provare dolore, devono essere protetti dalla sofferenza, ma non hanno consapevolezza e non sanno concepirsi nel tempo, nel futuro. Anche se il bambino potrà avere una vita senza eccessiva sofferenza, come nel caso della sindrome di Down, ma i genitori pensano che sia un peso eccessivo per loro e vogliono averne un altro, penso sia ragionevole considerare gli interessi del futuro bambino. Guardate, non basta una epidermica indignazione. Non basta. Non è sufficiente con personaggi come questo. Gli uomini, diceva Lewis, hanno sempre avuto idee diverse sulle categorie verso le quali bisogna comportarsi in modo non egoistico. Però, questo è vero, ma l'egoismo mai è stato ammirato nella storia dell'umanità. Quando troviamo qualcuno che dichiara di non credere alle realtà, di ragione o torto, di giusto o ingiusto, lo vedremo sempre contraddirsi un attimo dopo. Costui magari mancherà una promessa fatta a te, ma se tu non mantieni una promessa fatta a lui, protesterà all'istante che non è giusto. Diceva il capo della Federazione dei Medici Olandesi, dove tutte queste cose stanno già tranquillamente avvenendo: eugenetica e eutanasia infantile, Olanda e Belgio. Migliaia di bambini sterminati. Noi siamo un popolo diverso, noi dobbiamo dire no a queste cose. Ed è tutto molto profondamente legato anche con la teoria di genere di cui parlavamo la volta scorsa. È un'antropologia, un modo di vedere l'uomo. tutto legato, come facilmente dimostrabile. Diceva Karel Kunning: tutti gridano all'omicidio quando si parla dell'esperienza della Germania nazista, ma secondo me quello che si vorrebbe fare in Olanda è peggio. Quello che Hitler faceva in segreto in nome della purezza della razza, noi lo faremo alla luce del sole con una benedizione della legge dello Stato. Sentite cosa diceva il nostro Singer, agghiacciante, che quello che lui voleva ottenere, eccolo qua, la differenza principale, quando lui, questo Singer, ha perso i nonni a Treblinka, nei campi di concentramento, quando lo paragonano i nazisti, lui si offende, dice: ho perso tre nonni nell'olocausto, quel paragone svilisce ciò che fecero i nazisti e mi offende profondamente. Se dovesse accettare il piano di paragone, gli chiedeva il giornalista del Foglio, fra l'eutanasia dei nuovi nati e il programma nazista, lei cosa risponderebbe? 2008 è questo. La differenza principale è che negli anni 30 l'eutanasia era diretta dai medici per ordine del governo. Io voglio che sia una decisione dei genitori in accordo con il medico. L'eutanasia nazista era razzista, diretta a modificare il folk, il popolo, mentre io propongo l'alleviazione delle sofferenze, non da parte dello Stato, ma dei genitori. Grazie! Grazie, benefattore! Ma guardate che queste cose io le ho sentite alla radio recentemente da parte di un parlamentare belga che parlava dell'eutanasia infantile. Diceva: la nostra è una decisione di umanità. Lui ha usato la parola umanità, e no. E perché dico no? Non per la fede, perché qui lui naturalmente si scaglia contro i cristiani, contro, come se fosse una cosa religiosa. E no, caro Singer, qua è contro la ragione, è contro una ragione universale che ci accomuna al pelle rossa, che mi accomuna all'indù, che mi accomuna a ogni uomo sulla faccia della terra, una legge che ho scritto dentro, che dice: difendi il debole, difendi chi è più debole. Non dimenticando che col criterio di Singer, solo recentemente sarebbero stati uccisi col suo criterio Stephen Hawking, il noto scienziato, Michel Petrucciani, il grande pianista, e nel suo libro, che io veramente consiglio a tutti, Mario Dinolfi, Voglio la mamma, dice, racconta di suoi due cari amici albini. Oggi dicevano, constatavano drammaticamente che non nascono più albini, perché vengono uccisi prima, vengono sterminati prima. Vi consiglio di guardare, c'è un bellissimo video uscito forse oggi, praticamente fatto da dei ragazzi, dei bambini down, alle mamme, con scritto: tu sarai felice. E loro dicono: tu sarai felice. Ed è profondamente commovente. Veramente vogliamo diventare un mondo eugenetico, dove i sani decidono scientificamente chi far vivere e chi no? Non sentiamo una legge dentro di noi indipendentemente dalla fede, perché la rivelazione, Cristo illumina la ragione umana e porta a compimento, ma già la ragione ce lo dice. Davvero vogliamo andare contro questa legge naturale che ci dice: difendi il debole? Vorrei però concludere con le parole che Papa Benedetto tenne al Parlamento tedesco nella sua visita. Lui erano anche nella presentazione dell'incontro. Vorrei però affrontare con forza un punto che mi pare venga trascurato oggi. Esiste anche una ecologia dell'uomo. Anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare, che non può manipolare a piacere. L'uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L'uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura. E la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, cioè la sua natura, la ascolta e quando accetta se stesso per quello che è e che non si è creato da sé. Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana. abbiamo un sistema, cioè vorrei fare un passo indietro quindi, non solo alla nostra natura razionale che ci dice difendi il debole, perché poi ci sarà modo nelle domande sicuramente di approfondire, ma io vorrei sottolineare anche quella natura biologica, cioè proprio biologica, come siamo fatti, e notare come non rispettandola noi ci costruiamo infelicità. Guardate ad esempio lo stress che ci attanaglia tutti, questa vita stressatissima, che non rispetta più i ritmi basilari della veglia, del sonno, del dormire, del mangiare, dei ritmi naturali, imposti questi ritmi dall'esterno. È l'esterno, è il mondo che ci obbliga a vivere in un modo innaturale. Questo mi sembra che noi siamo tutti più o meno pronti a riconoscerlo. Infatti il sogno proibito di tutti è scappare, vincere al superenalotto e aprire un agriturismo. Questa è una delle... Vorrei dirne un altro, un po' meno simpatico forse, e politicamente scorrettissimo. La donna inizia a essere feconda dalla sua prima mestruazione, che avviene di solito all'età di 14-15 anni. Poi qualcuno prima, qualcuno dopo. Bene. Da quel momento è feconda. Da quel momento ogni mese il suo corpo si prepara potenzialmente per concepire. E noi accettiamo un... Adesso qua, attenzione, il discorso non è personale alle singole persone, perché se lo prendete come un discorso personale c'è qualcuno che si alza indignato, offeso e se ne va. Questo è un discorso culturale, cioè di come funziona un mondo occidentale, va bene? Quindi su questo bisogna andare a livello delle idee e ragionare non di pancia ma con la testa. Il nostro mondo occidentale è strutturato, plasmato, formato per impedire alle donne di vivere questa legge fondamentale che è scritta dentro, quella della fecondità. La fecondità ha un tempo. Dopo i 35 anni di età si dimezza sia a livello di possibilità che a livello di il patto di essere madre. E questo non è che adesso ci sarà quella che a 36 anni dice prova, stiamo a livello culturale, cioè del... Riflettiamo su queste cose. Anche questa è una legge naturale fondamentale, scritta dentro il corpo della donna e si rinnova ogni mese. E questa tu puoi dire, fare, brigare, tutto quello che vuoi, ma produce felicità? Produce felicità tutto questo? Non si può fare nemmeno un'autocritica su questo, ti sbranano. Questi sono discorsi veramente di uno scorretto che... Ma vorrei concludere con una pagina proprio del libro di Mario Adinolfi, Voglio la mamma. Parla, e vi chiedo veramente, in modo ribelle, non accettate la manipolazione della lingua. Continuiamo a chiamare uteri in affitto gli uteri in affitto. È la prima forma di resistenza. Uteri in affitto. Per non chiamarli in modo peggiore, il racconto della nascita di Zack, che è il bambino figlio del cantante Elton John e del suo compagno. Questo racconto di una violenza estrema, e invece è stato incartato in un cool patinato in tutto il mondo. Zack viene adagiato sul corpo della madre. Tutti i giornalisti aggiungono biologica, in realtà è la madre, punto e basta. E cerca immediatamente il suo seno. A questo punto è il racconto di tutti coloro che assistono al momento del distacco tra il figlio e la madre affittata e concorde su questo elemento, in un clima di estremo imbarazzo, il neonato che ha pochi minuti di vita viene strappato a forza dal petto della mamma e consegnato a Elton John e il suo compagno, che se lo portano via. In numerose interviste il cantante britannico ha ripetuto che per 2 anni il bambino non ha fatto che piangere, un pianto inconsolabile, al punto che grazie alle decisive provviste di denaro Elton John decise di far prelevare dal seno della madre biologica, che per inciso vive a 10.000 km di distanza da Londra, il latte per farlo arrivare quotidianamente via jet privato in Inghilterra, per provare a lenire le sofferenze del piccolo Zach. Io non so cosa ne pensiate voi. Io penso che tra quella coppia di ricchi gay e il dolore di quel bambino strappato alla madre, qualsiasi persona di buon senso sta con il bambino. Il diritto da tutelare è quello del bambino, che non conoscerà mai la madre per un capriccio di due che padre e madre non potevano e non potranno mai essere. Eppure, questo è la direzione, perché il matrimonio omosessuale comporterà questo. È assurdo dire, ah no, concediamo le unioni civili, perché in Francia, dove le unioni civili ci sono state date, è stato semplicemente il cavallo di Troia per arrivare al matrimonio omosessuale. E dire matrimonio gay vuol dire automaticamente possibilità di fare queste porcate qui. Se per questa cosa qui, ripeto in pubblico, lo dico ancora una volta, dovessi finire in galera, molto volentieri, perché diceva Ezra Pound, se un uomo non è disposto a rischiare nulla per le proprie idee, o non vale niente lui, o non valgono niente le sue idee. E visto che questa è un'idea che prima di tutto è di ragione, e Gesù Cristo mi ha donato la ragione come un dono immenso, a questa non rinuncerò mai, perché non rinunciare alla ragione per me significa non rinunciare a Dio. Poi so benissimo che senza la grazia di Dio questa legge naturale di ragione io non ho la forza di viverla. E questo apre un confronto leale con i non credenti. Vi dico la verità, io senza Cristo questa forza e questo coraggio non riuscirei ad averlo. Però oggi si è semplificato tutto. Vedendo le facce proprio dei bambini down, io ho detto, io per loro che parlo stasera. Io parlo questa sera per chi non può parlare. Io do voce a chi non può parlare questa sera, perché il concepito nella pancia della mamma non può parlare. Gli anziani, l'eutanasia, non sono tutti i monicelli che possono fare quel cacchio che gli padre. C'è anche il poveraccio, anziano, lasciato solo da tutti, che tutti aspettano che schiatti per prendergli l'eredità. C'è l'interesse dello Stato di far morire prima la gente perché sono costi sociali. Quando useremo la ragione contro queste cose? E quando avremo la forza di dirle al bar e di pagare qualche cosa per queste cose? Oggi è parlare per chi non ha possibilità di parlare. Dare voce a chi non può sfilare in piazza, a quella decisione terribile che dice quale facciamo vivere, questo, e gli altri no. Non c'è potenzialità più grande della vita. Tu puoi fare tutto quello che vuoi della vita, ma se non ce l'hai. Tu per essere contro l'aborto, prima devi essere nato. Lasciamo un momento di pausa per le eventuali domande. Bene, cominciamo. Ecco, ne ripariamone uno. Aspetta, Filomena. Bene, sì. ricominciamo. Come si può convincere una donna che non crede a non abortire? Ma secondo me la domanda già tradisce, noi dovremmo, ripeto, su certe cose imparare come si può convincere una donna a non abortire. Non è il caso, non è necessario tirare in gioco il buon Dio immediatamente, perché sennò se per abortire bisogna non abortire, bisogna non, ci sono donne che non abortiscono e non credono, e ce ne sono tante, sarebbe bello che raccontassero anche la loro testimonianza. Io direi questo, prima di tutto perché al di là di quello che... e ne parlo perché purtroppo lo so, io direi a una donna, quell'aborto non te lo dimenticherà mai tutta la vita. Sei pronta a questo? Che tutti i giorni della tua vita, dal momento in cui lo farai, a quando mai non riuscirai più a dimenticare questa cosa. Perché è così. Se stiamo parlando di una persona, almeno un briciolo ragionevole, sensibile, tutto, non casi in cui una persona è stata obbligata più di una volta e neanche con la capacità di comprendere l'atto che stava facendo, eccetera, eccetera. Secondo, perché non è perché c'è un'idea culturale, adesso non sto dicendo alle persone, ma c'è un'idea culturale diffusa che l'aborto è come togliersi una verruca. Cioè a livello proprio di operazione, una cosuccia. Ma non è così. C'è proprio una resistenza della vita. La dimostrazione, senza usare la fede, non sto usando la fede, la dimostrazione è che le donne che hanno avuto il dolore incredibile di perdere naturalmente un bambino, quando parlano conteggiano quel bambino tra i loro figli. Ti diranno sempre, ho avuto due figli e poi uno, sempre, l'esigenza di specificare bene. E non è perché sono credenti, non credenti, non c'entra niente. Perché appena tu hai concepito, senti una presenza. E tu dire, ma tu cosa ne sai che sei uomo e prete? Sì, vabbè, oh, vabbè, sono uomo e prete, però ascolto. Di racconti ne ho centinaia più di te che dici, ma sei uomo e prete. Perché magari te conosci la tua amica e tutto. Quindi tutte le volte che si concepisce e si scopre questa presenza dentro di sé di un'altra persona, è subito, non è una cosa, è subito un altro. E poi ci sono tantissime... quindi, terzo motivo, terza cosa che direi a una donna che ha questo desiderio e questa decisione, direi, perché devi farti... supponiamo che... è il frutto di una violenza, caso estremo, il famoso cavallo di Troia utilizzato per poi farlo passare in tutti gli altri. Perché poi non è che tutti chi abortisce sono tutte persone che hanno state violentate. Direi, perché ti infliggi una seconda violenza? Cioè, hai subito già una violenza, perché te ne fai una seconda? Psicologica e fisica, perché ti fai del male due volte? Guarda che... c'è un grande numero, un'altra baggianata che si sente dire, come se c'è un numero di uomini e donne che vorrebbero adottare molto superiore a quelli che sono i bambini disponibili. C'è una fatica ad adottare. Quindi è molto meno traumatico il fatto di condurre la gravidanza e dire deciderei dopo. Non farti del male. Dai un'opportunità a sto bambino. Dagli un'opportunità. Ormai c'è. Dagli un'opportunità e poi dopo potrà sempre dire, anche se decidi di non tenerlo, dire: mia madre ha avuto il coraggio di farmi nascere. Sono comunque nato da una decisione d'amore. Grazie, davvero grazie. C'è differenza tra uccidere e lasciar morire? Se la persona stessa chiedere la morte, si può prendere una decisione oggettiva se la questione ci tocca da vicino? Vedete, il problema è che qua non stiamo parlando, qua l'abitudine nostra è sempre parlare del caso singolo, qua si sta parlando di questioni che poi diventano leggi, che poi devono essere applicate. Ci sono delle scelte che fanno cultura, cioè se tu trasmetti la cultura non del difendi il debole e di cura il morente e di custodisci la vita perché è sacra, se tu non hai una cultura da giuramento di Ippocrate, ma trasmetti un'idea, a me, come uomo di ragione e anche scientificamente come economista, mi puzza tantissimo il discorso dell'eutanasia. Primo, perché è un business. Secondo, perché c'è tutto un interesse da parte degli stati ad abbattere certe spese. Evidente. Ma scusate, e poi perché a rimetterci ci vanno sempre di mezzo i più deboli, che non siamo necessariamente noi. Tu devi pensare, quando fai una legge dello Stato, a chi non ha poi il potere di difendersi. E chi è che non può difendersi? È la persona che magari ha studiato poco, la persona che non è tanto, non ha attorno dei figli e tutto, che non potrà essere difesa da nessuno. E lì semplicemente il medico, cioè la lasciamo in balia di chiunque, con una cultura che dice che quella vita lì ormai è compiuta, non ha nessun senso che sia vissuta, ma non scherziamo. Cioè noi dobbiamo veramente pesarle bene le cose. A me qua oggi, vedete, cosa c'è dietro questa domanda? Se è la stessa persona che lo chiede, cioè il criterio fondamentale della realtà è il desiderio del singolo. Il desiderio del singolo assurto a legge. Cioè non è più importante. Più importante è la legge naturale universale rispetto al desiderio del singolo. Mi rendo conto che quello che sto dicendo è culturalmente di un controtendenza incredibile. Ed è per questo che parlo per primi ai giovani. Voi che siete, avete, penso come me quando ero giovane, questo desiderio di ribellione e questo desiderio. Ma non siete ancora stufi della omologazione, dell'uniformità, del pensiero unico, del politicamente corretto, di quello che bisogna pensare o dire quando siete, quello che siete obbligati a dover dire e pensare per poter stare in tutte le compagnie, quella paura che avete a dire una sola parola che sia fuori dal coro del politicamente corretto che ti viene prestabilito? Ma non vi viene ancora la voglia di ribellarvi? Io non dico alla gente di una certa età, ma lo dico a voi. Ma non siete ancora stufi? Non avete ancora voglia adesso di dire, mo basta. Io mi metto dalla parte dei più deboli. Io mi metto dalla parte dei down. È assurdo l'eugenetica sui down. Questo è quello che sta avvenendo. È inutile. E poi l'ipocrisia, Poi l'ipocrisia che fai la giornata del down. Ma che bello la giornata del down. Non chiudiamo il ristorantino, E poi non alzi una voce contro una mentalità eugenetica che già attraversa i tuoi compagni di scuola e paga le tue idee. Non sono le idee della Chiesa. Cioè la Chiesa, sono le idee della Chiesa, perché la Chiesa difende tutto ciò che è reale, tutto ciò che è umano. La Chiesa benedice Ippocrate con la sua sacralità della vita, i pitagorici, e conferma i pelle rossa, conferma che questa parte degli indù era giusta, quello che abbiamo letto prima. Ma io, veramente, per poter essere contro l'aborto, per essere a favore dell'aborto anche, devi essere nato. Prima ho detto il contrario, mi sa. La difesa dei valori non negoziabili, in primis la vita umana, è sicuramente il campo di battaglia del cristiano moderno. Come giudica la risposta infastidita di Papa Francesco sul fatto che la Chiesa non debba occuparsi solo di questo? Guardi, io penso che bisogna vederla bene, quella risposta del Papa, se è proprio infastidito o meno. Mi è dispiaciuto. Sì, mi è dispiaciuto, lo dico in pubblico, mi è dispiaciuta quella risposta. A me è dispiaciuta. Perché? Perché a mio avviso non puoi, nella prima parte dell'intervista, dire che il tuo punto di riferimento è Benedetto XVI come un nonno buono, eccetera, eccetera, e poi non sapere che quell'espressione, valori non negoziabili, lui l'ha proposta e lui l'ha detta. C'è un cortocircuito, e tu te ne stai rendendo conto che c'è questo cortocircuito. Quindi io personalmente, a me è dispiaciuta. Detto questo, stop. Com'è possibile calare questa impostazione dall'alto di persone che non hanno figli, sacerdoti o famiglie, catechisti con figli sani e contenti sulla testa, e nella realtà di donne, mamme e papà che potrebbero trovarsi davanti alla situazione di estrema difficoltà e disperazione di un figlio seriamente malato, deformato, mutilato, non down? Ecco, questa, cioè, io vorrei leggere il famoso cavallo di Troia. Innanzitutto ci tengo a ripetere, e lo ridico, che questo tipo di ragionamento è stato fatto semplicemente tra un essere razionale e degli altri esseri razionali. Non ho tirato fuori la fede, primo. Non è calato dall'alto, al massimo è calato dal di dentro, perché il difendi il debole, come ho cercato di mostrare, vabbè, se non sei d'accordo con i pelle rossa, non sei d'accordo con gli indù. No, le ripeto le frasi, perché sennò sembra quasi che... Gli aborigeni australiani non abbandonano mai l'ammalato, li vedrete prendersi cura dei vecchi, pelle rossa. Bambini, vecchi, poveri e malati vanno considerati come i signori dell'atmosfera. Ma qual è la soluzione che noi proponiamo? Non quella della cura, cioè difendi il debole, ma quella dello sterminio? Cioè questa è la soluzione. Visto che soffre, alleviamogli le sofferenze. Che umanità! È questa l'umanità di ragione? E questa è la risposta? Primo direi a questa persona... Guardi, ma capisce che è paradossale questa impostazione? Ma adesso sto ragionandoci su, ma capisce che è paradossale? Com'è possibile calare questa impostazione dall'alto? Impostazione dall'alto? Io sto parlando e sono la minoranza, culturalmente, in Occidente. Cioè, quelli che calano le loro impostazioni dall'alto sono quelli che hanno i soldi, quelli che hanno potere. Qui una catechesi di 300 persone nel cuore di Roma. Non è niente, però il senso delle proporzioni, il senso delle proporzioni. Ma avete presente che potenza hanno queste lobby? Che hanno degli interessi economici spaventosi. Ma dire queste cose, ma che interessi economici abbiamo noi? Cosa ci viene in tasca? Anzi... abbiamo solo il fatto di poi sentirci accusati di dire voi parlate bene e razzolate male, perché poi non vi occupate di queste persone e le lasciate sole, e lasciate soli questi uomini. No, la risposta è che questa è una provocazione, però ci sono i Don Oreste Benzi, ci sono, c'è padre Aldo Trento, ci sono dei santi preti, ma uomini, donne che ancora oggi si dedicano tutta la vita a questo, in nome di questo, del fatto che siamo gli unici che dicono queste cose, gli unici, di fronte a un'ipocrisia che fa la giornata per tutto, però poi dopo non si dice che la pratica eugenetica è di fatto già iniziata abbondantemente. Cosa dire ad un figlio adottato che afferma: meglio se mia madre mi avesse abortito. Non mi basta avergli risposto che se fosse abortito non aveva la possibilità di essere felice. io direi che, vedete, questo è il classico caso in cui invece sento profondamente che la fede ha l'unica risposta, perché l'unico modo per chi non si sente amato è quello di sentirsi amati, cioè rispondere alla ribellione con un amore più grande. Questa frase di questo figlio è amore anche reggere i colpi, anche questa è una forma di amore. Cioè stare fermi e lasciare che un ragazzino in un momento di sconforto ti tiri un pugno contro e non necessariamente rispondergli e dire dai, sfogati, vai. Quante volte questo è il compito di un padre? Un padre dovrebbe far questo, prendersi i cazzotti. Io a volte mi percepisco così, sto così, e arrivano tutte le lamentele, tutte le cose, tutti i problemi, e ascolti, 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 eccetera, eccetera. Ecco, lì colgo il fatto che solo se non ci fosse Cristo, dove la prendi la forza per resistere a tutti questi colpi, a tutte queste grida, a queste lamentele, a questo sconforto? Guardate che c'è un libro nella Bibbia, il libro di Giobbe, dove Giobbe dice delle cose ben peggiori di queste. Dice, anzi, dice esattamente questo, non fossi mai nato. E alla fine di tutto il libro, Dio si rivolge a Giobbe dicendo che lui ha parlato bene. Non gli rimprovera di aver detto questo. Quindi io direi a un ragazzo, bene, buono, sei in buona compagnia. Nella parola di Dio è descritta questa tua situazione. È descritta la situazione in cui un uomo si rivolge a Dio e gli dice, non fossi mai nato. L'abbiamo già sentita questa frase. E non è fuori dalla parola di Dio. Grande, Mi chiedo come mai coloro che non ridiscono l'idea di un pomodoro transgenico o vanno a rischiare la vita contro le baleniere sono totalmente indifferenti o peggio favorevoli a qualsiasi manipolazione della vita umana, all'aborto e all'eutanasia. Questo me lo chiedo anch'io, sinceramente. Cioè, io ho visto di commenti indignati rispetto al cucciolotto strappato dalla mammina che deve dargli, ecco, preso il cucciolotto perché poverino, che in questo momento ci sia una fabbrica prosperante, soldi, soldi, l'unica cosa che fa muovere sono i soldi, alle aziende non gliene frega niente dei gay, non gliene sbatte niente, a loro interessano i soldi, a loro non interessano le persone, a loro interessano i loro soldi. Se qualche ricco, se un bel po' di ricchi hanno la possibilità di pagarsi un figlio prodotto da una donna indiana, ma chi se ne frega? Queste stanno male. Ma noi non sappiamo cosa è il trattamento per fare il trattamento che devono, le stimolazioni che ci devono essere perché queste donne partoriscono. E che poi quel bambino lì che vorrebbe attaccarsi al seno di sua madre gli viene strappato per i capricci dei gay. Ecco perché dico che la teoria di genere è collegata a queste cose. È abbracciata, perché nel momento in cui tu, accogliendo la teoria di genere, dici che una coppia omogenitoriale ha lo stesso coso, stai dicendo questo, che loro hanno il diritto di andarsi a far fare un figlio prodotto in India. Ma vogliamo ragionare? Occorre ragionare. Per me non c'è questo diritto, perché c'è solo il diritto del bambino che ha diritto di avere il seno di sua madre. E quando uno mi dice, quando uno non ce l'ha, e quando non c'è, non puoi fare una legge su un caso eccezionale. E quando non c'è questa cosa qua, comunque una mancanza, un'assenza, è qualcosa di profondamente grave nella vita di quel bambino. È già un dramma, tu lo vuoi istituzionalizzare questo dramma. Ma con tutti i bambini adottati, ecco, se lo vogliono è meglio che stiano con loro piuttosto che stiano... Ma dove? Ma sapete qual è la trafila per adottare un bambino? Le umiliazioni, le cose che ti fanno passare. C'è questo pregiudizio positivo di partenza, che la coppia eterosessuale, eccetera, sarà sicuramente un luogo non atto, mentre invece no. La coppia omogenitoriale sarà l'immagine dell'equilibrio, dell'amore. Lì non ci saranno litigi. Lì sarà tutto bellissimo. Lì si vorranno bene e il bambino crescerà in un clima di amore. Ma perché? Cioè, ma non litigano? Non si insultano? Non si tradiscono? No? Loro no? Solo gli eterosessuali? E quando Zach vuole la tetta di suo... Cioè, questo bambino nasce senza tette. Adesso, molto basilarmente, è un dramma. Poveraccio. Voi ridete, però questa cosa, l'ho detto una cosa politicamente scorrettissima. Però, noi quando accettiamo certe logiche, siamo disposti a questo. Che un bambino sia privato di questo. Io personalmente no. E se succederà, continuo a dire che un bambino ha bisogno di un padre e una madre. E se questo, inviterò la disobbedienza civile a fare come la mamma di Milano che ha cancellato genitore 1, inviterò tutte queste cose. E se visto che mi hanno detto che non possiamo noi preti finire in galera per il concordato, allora sarà ancora più divertente, perché da qua continuerò a farlo ad libitum, proprio ad libitum, invitando simpaticamente la gente a fregarsene e a disobbedire alle leggi folli. Basta. Ma proprio liberamente, free, proprio liberamente. Perché se questa affermazione, fatelo voi l'esperimento, per favore, fatelo, un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà. Oggi dire questa cosa qua è una frase che devi vergognarti di dirti, ma siamo ai matti. Questa è la teoria di genere, che tu non puoi dire che un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà. Questa è la teoria di genere. Afferma queste cose, che questa è omofobia. Allora, se omofobia è dire che un bambino ha bisogno della sua mamma e del suo papà, ma davvero, dai, siamo arrivati al punto che è meglio andare in galera piuttosto, trovi gente più simpatica. E certo, ma no, ma io sono preoccupato che vedo delle facce tese, cioè sono preoccupato, davvero. Mi chiedo veramente a che punto siamo arrivati. Se uno non è d'accordo, cioè se uno non ha più se dire, perché oggi è così, dire che un bambino ha bisogno di una mamma e di un papà, ma davvero è omofobo? Ma devi, cioè dire che un bambino ha bisogno della mamma e del papà, rischi la galera, ma è folle! Cioè, ma hai capito? Cioè, non è di ideologia, ma è roba da matti! Ma perché? E quindi attenzione al lessico, non accettatelo. La famiglia diventa le famiglie. Se non che se tutto è famiglia, niente è famiglia. Avete considerato questo, che se i desideri degli uomini diventano il criterio per legiferare, allora poi, tra poco tempo, cosa succederà? Ma scusa, ma mettiamoci noi tre assieme. Famo una famiglia. Ma noi lo desideriamo. Ma chi siete voi per impedircelo? Ma voi ridete, ma è così. Ma sapete che questa cosa si chiama poliamore? È un passo. Sta già succedendo, cioè in Europa sta succedendo. Cioè tu prendi Ryanair, arrivi in un posto dove c'è... perché le famiglie, tutto è famiglia. È questo quello che sta succedendo. Ma in Italia no, dai, per favore, su. Dipende da noi, non è un processo ineluttabile, non è un qualcosa che necessariamente deve andare avanti così. Si può dire basta, e basta. E se non si può dire basta, va bene, cioè non è che la maggioranza fa la verità. Che la verità non è la maggioranza, che in Germania ai tempi di Hitler la maggioranza pensava delle follie. No? Qua la potenza e la virulenza è ideologica. Perché dico che è ideologica? Perché se tu pensi il contrario non lo puoi dire serenamente. Non puoi dirlo serenamente. Comunque c'è una cosa che fa paura a tutti. La gente coraggiosa. Io ho notato questo, che quando uno è un po' coraggioso, mamma mia, uscire un pochettino, prendersi qualche... scoprire che dopo che ti sei preso due pizze in faccia non muori. Cioè, stare fermo come un mulo cocciuto così, su un posizione, e ripetere sempre la stessa cosa, di dire, per me dire che un bambino ha bisogno di un papà e una mamma, compito a casa, cioè dire che un bambino ha bisogno di un papà e una mamma non è omofobia, dire che un bambino ha bisogno di un papà e una mamma non è un maschio e femmina naturalmente, non è omofobia. Io non ce l'ho con gli omosessuali, ma proprio per niente, però un bambino ha bisogno di un papà e una mamma, punto, basta. Signore. Ancora una. La persona che viene chiamata omosessuale è un debole da difendere? Se sì, da che cosa? Può un debole trasformarsi in carnefice? Ringrazio per questa domanda. Allora, effettivamente mi sembra che nell'esperienza di ciascuno di noi ci siano stati degli episodi più o meno gravi di umiliazione delle persone diverse. Cioè, in generale, una persona che non è il diverso a 360 gradi è sempre sfottuto dal gruppo, è sempre successo. Sei un po' più grasso, balbetti, è una cosa diffusissima, e ancora adesso. Oggi la chiamiamo bullismo, ma è sempre successa. C'è la logica del branco, del fatto. E nel branco, quando da piccolo ero trascinato, come raccontavo in un passo, in queste cose, cioè nel senso di prendere in giro quella compagna delle elementari che arrivava a scuola perché che puzzava di mucca, perché i genitori avevano le mucche e quindi lei, mungendo le mucche alla mattina, odorava di stalla, e noi tutti così. Oh, queste sono ferite, queste sono umiliazioni, queste cose segnano l'anima di una persona, sono mancanze di amore. Ma vi dico di più, che mentre succedevano queste cose, cioè tu sapevi che non stavi facendo una grande cosa. Questo è il problema. Quindi io penso che veramente in certi paesi magari il cavallo di Troia è il giovane omosessuale del sud, questa è la... Però penso veramente che nel sud, in certi paesi del sud, dei ragazzi a causa di questa tendenza siano stati veramente feriti, umiliati, a volte con degli, non scherzi, con delle violenze spaventose. Il problema è che in nome di queste, oggi si passa da un giustissimo, non si punta su una cosa fondamentale che è l'educazione, sulla formazione delle persone e anche sul confrontarsi col problema del male delle persone. No, le leggi. Tu poni, ma quando mai una legge difenderà una roba? Non cambierà niente. Ma io l'ho vista. Cioè, il luogo più ipocrita di tutti è la televisione. Nella televisione ti trovi nella stessa trasmissione quello che appena i fari sono accesi, qui e là, eccetera, eccetera, ma appena sono spenti, non c'è nessun interesse per la persona in sé. Quindi se passiamo di persone, sì, io direi sempre questo, le persone sono persone e una persona non è omosessuale, una persona è il suo nome, tu sei prima di tutto. Io proprio non l'accetto la definizione, l'ho già detto altre volte, non l'accetto. Cioè, io sono Maurizio, tu sei Corrado, lei è Francesca. Una storia, sogni, desideri, passioni, colori, emozioni, musiche. Tu sei una persona, tu non sei omosessuale. Guardate già questa definizione, io sono omosessuale. No, ma indica già un disagio, io sono omosessuale. No, io sono piacere, io sono... Quindi, sicuramente, ci sono delle... Io penso che in generale la differenza è che bisogna proteggere le persone che... Perché oggi una cosa che è diversa viene... Ma si sta accentuando tantissimo. Non c'è più l'abitudine... Cioè, un confronto sereno, dire io non sono d'accordo con te, una discussione, no, o si litiga o si evita il rapporto. Non c'è questa capacità di... può trasformarsi in carnefice, ma non è che la singola persona non può trasformarsi in carnefice, un'ideologia sì. Guardate, spostiamo l'attenzione, il problema non sono le persone omosessuali, il vero problema è la teoria di genere, è la teoria di genere che è una teoria perversa, è una teoria perversa. Noi concentriamoci sulla teoria di genere, conosciamola, approfondiamo e vedrete che è lì il vero problema, non sono le persone omosessuali. La teoria di genere non gliene frega niente delle persone omosessuali, non le difende veramente. È vero che noi dovremmo essere, noi dico la Chiesa, cioè già proprio nel modo di accogliere una persona che ti viene detto, te lo dice in qualche modo, dovremmo essere evidentemente testimoni di questo. Tu sei una persona, ciao, benvenuta, ciao, benvenuto, sono contento che tu sia qui, ma non me ne frega niente della tua tendenza, non è la cosa fondamentale della vita. Bene, lasciamo ancora un momento di pausa e poi facciamo la seconda mezz'ora di domande. Troverete, per chi sta uscendo, che all'esterno c'è alcuni volontari dell'associazione Giovanni XXIII, quella fondata da Don Oreste Benzi, appunto, che invitano per venerdì 21 marzo alle ore 19:30, c'è un piccolo incontro, una via crucis per le donne crocifisse, proprio per queste donne che sono obbligate con la violenza a prostituirsi in Italia. Questo è un altro classico esempio di deboli che sono proprio, non c'è nessuno che li difenda. Cioè, noi queste donne le vediamo sulle nostre strade continuamente, sono usate e abusate da 9 milioni di italiani, sappiamo benissimo che queste persone sono schiave, eppure, niente. Ecco, io ringrazio proprio per questi ragazzi e Don Oreste Benzi, vi invito a vedere, c'è un video molto bello proprio mettendo su YouTube Donne Crocifisse e si vede proprio uno di questi incontri di Don Oreste con le prostitute. Mi è capitato di incontrarlo, Don Oreste, qualche anno fa a Milano e ho avuto proprio l'evidenza di aver incontrato un santo. Cioè lui diceva alle donne: non abortite, li prendiamo noi i vostri figli, dateli a noi li prendiamo, saranno accolti con amore. Cioè, nelle comunità di Don Oreste queste cose le ho viste tante volte realizzate proprio, quindi niente, ho sentito che era bello lasciare che questi ragazzi distribuissero i loro volantini. I valori possono essere negoziabili? Questo mi sembra di avere già risposto. Ma cosa significa? Il problema è che bisogna mettersi d'accordo sulle parole. Cosa significa negoziabili? Se negoziabili significa che posso contrattarli certi valori? No. Ma questo sono certo che nella risposta Papa Francesco non intendeva questo, dire che non gli piace l'espressione non significa che per lui una cosa vale l'altra, questo è certo. Ma perché è certo? Perché l'ha detto chiaramente in tanti momenti, se uno prende l'omelia, il discorso, eccetera, troverà tutto. A lui ha detto che non gli piace l'espressione, a me è dispiaciuto che lui abbia detto che non gli piace l'espressione, perché a me poteva andare benissimo visto che l'aveva detto il suo predecessore, questo era il discorso di prima completo. Se andiamo contro il giuramento di Ippocrate favorendo l'aborto, non si va contro la natura femminile che ha iscritto in sé l'accoglienza? Sì, certamente. Mi faceva notare una volta una persona che era di orientamento politico un po' di sinistra, mi ha colpito però questa cosa che mi ha detto, però era cattolico senza cedimenti. Mi diceva, noi non possiamo dire semplicemente che siamo contro l'aborto e contro l'eutanasia. Noi dobbiamo aiutare le persone da cristiani a vivere dopo che sono nate fino al momento della vita. Perché noi a volte pronunciamo questi principi e siamo tutti d'accordo, però poi dopo queste persone non mettiamo un dito all'acqua fredda per sostenerle. Né economicamente, né moralmente, né con le nostre comunità che non esistono, perché diventano non dei luoghi nelle nostre comunità parrocchiali. Quindi per me l'urgenza vera è la mancanza di comunità cristiane forti, capaci di sostenere le fatiche. Quindi non c'è solo dopo il no all'aborto, la nascita dei bambini, no. Cioè, c'è l'accoglienza e la cura, che non è solo poi un problema, ma un'accoglienza di una comunità, che passa da tante attenzioni, gesti, non so, il vedere la persona, il fare un bacio e una a volte mi è capitato persone che semplicemente sono scoppiate a piangere perché avevo dato un bacio sul capo al loro bambino, che era un bambino che era deforme. E il fatto che un sacerdote si chinasse a dare un bacio a questo bambino, i genitori non gli era mai successo. E nessuno lo faceva, perché o è poverino, però... Quindi dico che o la potenza di Cristo in una vita spirituale poi si traduce anche in questa capacità di star vicino, di toccare, di sorridere, di accogliere, di sopportare anche, sì, sopportare, perché capita a volte che ci siano delle cose che devi sopportare perché escono dalla normalità delle nostre mortifere celebrazioni tante volte. Cosa spinge la gente ad abortire? Perché questa decisione, se non è estrema? Perché non garantire la felicità di un bambino attraverso l'adozione? Come ci si sente dopo aver fatto delle cose del genere? Io posso solo dire, perché qua sono quattro domande e poi non voglio neanche dare... Io posso testimoniare il dramma e... come confessore, il dramma, e anche quando uno visualizza un attimo che anche quando il perdono di Dio c'è un abbraccio, non c'è nessun giudizio, nessuna condanna, è difficilissimo perdonarsi una roba del genere, comunque. E ecco perché nel momento in cui una donna arriva a quel confessionale e chiede perdono a Dio, automaticamente occorre il massimo della tenerezza e dell'accoglienza, perché quel passo lì che ha deciso di fare è già un passo terribile ed è l'inizio della ricostruzione. Far comprendere che davvero Dio perdona tutto e dire a questa donna che anche il suo bambino l'ha perdonata. Che anche il suo bambino l'ha perdonata in Dio. C'era una scultura, una volta l'ho vista molto bella, però non mi ricordo più i particolari, di questo, del bambino che perdonava la mamma che aveva abortito. È contro natura dare in adozione un bambino che altrimenti resterebbe in un orfanotrofio una coppia omosessuale? Tac. Cioè, capite, bisogna trovare le risposte, capito? Bisogna semplicemente averle. Questa è una cacchiata. Cacchiata. Cioè, proprio di ragione, e la ragione dice è una stupidata, perché non succede così. Oggi ci sono tante coppie che vorrebbero adottare e non le fanno adottare. Oggi, ma giustamente, cioè, la logica, sono leggi fatte con una cura, quindi questa idea del bambino, ma è un bambino nell'orfanotrofio. Dove sono gli orfanotrofi? Cioè, il bambino nell'orfanotrofio, quella scena lì che aspetta, e viene lasciato lì e non c'è nessuna coppia eterosessuale che lo va a prendere e ci sono una fila di coppie omosessuali, ma lo prenderemmo noi questo bambino, ma dove? Questa non è nella realtà, non è nella realtà, capito? È l'ideologia questa è ideologia, perché la realtà non funziona, non è vero, vi giuro che non è vero, studiate, andate a informarvi, non è vero. E poi un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma. Alcuni atei, e non lo dico per fede, cioè io potrei essere ateo potrei essere ateo e dire un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma. Cioè, non ho capito, non bisogna essere vestiti da prete dell'oratorio con la tutto per dire che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma. È un'audacia che si può cogliere anche essendo d'accordo coi pellirossa ed essendo d'accordo coi cinesi e con gli indù. Il problema è che io non so, qui sono certo sempre nelle persone che vengono i cinque passi, c'è un certo numero di persone che sono alla ricerca e tutto, e va benissimo, ma ci sono persone che sono già convinte. Il problema è che queste persone già convinte devono essere intelligenti nel parlare. Queste non sono battaglie cattoliche, sono battaglie di ragione. Di ragione, di ragionevolezza. Bisogna imparare a difenderle con la ragione. Alcuni atei che pensano che la vita è solo materia dicono che le leggi dello Stato devono fare, ma poi ognuno è libero di usufruirne, vedi l'aborto, l'eutanasia, motivi, matrimoni gay. Quindi il credente può non farne uso e rimanere coerente con la sua fede. Cosa rispondere in questo caso? Questo, che non è il problema, non è il credente. Se tu ti fai infinocchiare lì, è come ti fai mettere, ti fai chiudere nell'angolo e lì non fai più niente. Ti chiudono nell'angolo e dire voi cattolici. No, non c'entra niente il cattolico, te lo dico io. Ma per tutte le questioni morali bisogna imparare a usare la ragione. Ad esempio, io ho scoperto una cosa che non sapevo, perché qua, al di là di tutto, io natura contro natura, mamma mia, non so, avevo la dichiarazione universale dei diritti del fanciullo. New York, 1959. Cosa dice? Non so come se la aggiustano con Zach, il figlio di Elton John, però... Poveretto, e poi sto Zach è un figlio vero. Poi ti fregano così, è una persona vera questo. Dov'è? Mamma mia, sto invecchiando. Prima di fosse qua. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. Però per gli uteri in affitto si può fare un'eccezione. Ci sono troppi soldi che circolano. Ma un'altra cosa che ho scoperto molto interessante è questa, è sulla pillola. Cioè, il discorso degli anticoncezionali non è che bisogna essere cattolici, umane vite, tutto. Tutte le volte che viene utilizzato un metodo anticoncezionale, la prima cosa che si riduce è il piacere. Il preservativo toglie piacere, il coito interrotto toglie molto piacere, oltre ad essere una pratica di un maschilismo estremo, ma la pillola, non sapevo. Gli effetti collaterali più frequenti, quelli non per la salute, che poi c'era qua tutto lo studio che diceva gli effetti sulla salute, cioè noi stiamo attenti se mangiamo la Philadelphia Light che ha 0,01 di grasso perché il colesterolo perché il colesterolo è una piaga. Poi però sulla pillola con i suoi effetti, vabbè. Il più frequente degli altri effetti, l'assunzione di ormoni esogeni altera il pH e la conformazione del tessuto vaginale, predispone la donna a contrarre le infezioni più banali. Inoltre, pochi sanno che spesso azzera il desiderio. Perché? Perché il corpo registra che non è un momento fertile. E allora questo che cosa ci dice? L'ovaio è fermo, pertanto non si innescano tutti quei meccanismi ormonali che portano al desiderio e quindi al concepimento. Cioè, il momento in cui per la donna è più piacevole l'atto sessuale è il momento in cui è potenzialmente pronta a concepire. Così la legge naturale stabilisce. Non, poi uno dice, Dio ha stabilito così. La legge naturale, scritta, cioè questa è la biologia della donna. E naturalmente la pillola, andando a incidere su questo, riduce. Quindi possiamo dire che tutti i sistemi anticoncezionali sono profondamente in realtà maschilisti. Perché per l'uomo non gli cambia niente. Per la donna sempre. Tutto questo, il desiderio, il piacere della donna, tutte queste menate qua, se fosse veramente questa l'attenzione principale, bisognerebbe stare più attenti a questo dato fondamentale, che quando la donna può concepire, tutto il corpo si prepara e per lei è più piacevole. Ma questo mi sa che alle case farmaceutiche non piace sto discorso qua. A me fa ridere quando dico la Chiesa cattolica, come se noi avessimo degli interessi. Cioè noi il massimo, cioè il meglio che ci può dare è che state ad ascoltare così, magari qualcuno è incacchiato dentro, ma il peggio sonore pernacchie, capito? Cioè in tasca proprio niente. Cioè io dicendo questa cosa ho corso solo rischi, perché magari qualcuno era tutto contento da cadere, io dico, ma perché ha dovuto dire sta cosa contro la pillola? Porca miseria. Cioè rischio di rovinare tutto. Eppure preferisco andare avanti natura contro natura, correndo tutti i rischi. Ma a me non me ne viene niente in testa, non è che qualcuno mi dà 100 euro per questa cosa che ho detto. Invece a dire il contrario, che è il preservativo, il massimo, eccetera. Ma qua sono sordi, sono soldi, e tanti. Allora, nel caso dello stupro all'adolescente, dove termina la compassione per la giovane madre e dove inizia quella per il nascituro? Termina nel fatto che anche nel caso estremo, ricordatevi che però questi sono i famosi cavalli di Troia, cioè portano un caso estremo per poi farti aprire il portone e far entrare tutto con quel caso estremo. Quindi è la logica perversa del caso estremo. Questa è una tecnica radicale. I radicali hanno sempre fatto così e faranno sempre così. Appoggiandosi sulla legge naturale di ragione, difendi il più debole, ti identificheranno sempre un debole eclatante per ottenere una legge che è finalizzata al loro modo di vedere la realtà. Comunque, affrontando il caso della... Io ho una ragazzina così, all'adolescente, vi inviterei a vedere quello che racconta padre Aldo Trento in un'intervista che ha lasciato, si trova su YouTube, proprio su questo caso qua, con tutta la drammaticità del caso. Ma io ho un adolescente che ha già subito una delle cose più mostruose che ci possa essere, ma perché? C'è proprio la visione della cosa, io non le infliggo un secondo tormento, una seconda violenza, non le faccio male due volte, purtroppo c'è una, basta. È la visione proprio dell'aborto come una cosa che non è male per la donna, quella più perversa. Come se fosse niente, come se fosse appunto togliermi un neo, togliermi una verruca, come se fosse una cosa che psicologicamente non ti torna tutta la vita. Non è così. Io semplicemente alle ragazze adolescenti penso che per almeno gliele direi le cose come sono, gliele racconterei che questo succede. E sarebbe giusto fare incontrare queste ragazze, cioè far vedere alle persone che cos'è tecnicamente l'aborto, come funziona, come avviene, cosa comporta. E farei parlare queste ragazze con donne che hanno abortito. E nei loro diritti, dovrebbe essere nei loro diritti, no? Sanno cosa vanno incontro. Ma questo deve essere evitato con tutte le forze. Quelle sono violenze, quelli sono condizionamenti. Ma come condizionamenti? Mi stai facendo una cosa e io voglio sapere cosa succede dopo. E voglio parlare con un'altra donna. No. No. Con le donne che ha? No. È vero, non dovrei parlarne io di queste cose. Dovrebbero parlare le mamme, queste cose qua. Dovrebbero parlare le altre... È vero. Queste cose qua potrebbero tranquillamente... Dovrebbero essere affrontate in famiglia. Thank you. A mio avviso oggi si sta ammazzando il valore dell'uomo. Egli non è altro che un animale come gli altri. Secondo te come si è giunti a tale idea? Si è giunti con Peter Singer, con i Peter Singer. Sono delle idee, sono dei pensieri che diventano realtà. Sapete come si chiama questo? Lui lo definisce, dice, guardate, Peter Singer, io vi ho letto solo alcune frasi, diabolico, al fascino di Satana, tu lo leggi, rimani intontito quando cominci a leggere quell'intervista, perché tu ti fai entrare dentro la sua logica e ha qualcosa di seducente. Cioè tu riconosci e dici, mamma mia, beh però, una delle sue idee seducenti si chiama specismo. Cioè, in realtà, il massimo del razzismo sarebbe la specie umana che si sente superiore alle altre. Questo è lo specismo, la forma di razzismo più terribile. Il mondo sarà migliore quando sarà eliminato lo specismo, quando l'uomo smetterà di pretendere di essere una specie superiore alle altre. Seducente, eh? Non lo sentite quanto? Non sentite, eh? Beh, però, Singer, eh? Quella là non mi piaceva tanto, però questa, eh? Poi dice delle cose meravigliose sulla sofferenza, che bisogna eliminare la sofferenza, perché la sofferenza, guardate, questo qua, tutto si può dire, tranne che sia stupido, eh? Cioè, o si comincia, il cuore del suo ragionamento è sull'autocoscienza, cioè lui dice che l'unica cosa che conta è l'autocoscienza, quindi noi dobbiamo chiederci se ascoltiamo la voce che ci dice ci parla della sacralità della vita. Ed è sicuramente, non bisogna uccidere quindi per gioco nemmeno l'animale. Ma è evidente la ragione, è la potenzialità di un embrione. Lui dice, un embrione non ha coscienza, quindi lo puoi far fuori. Conta di più il primate, l'orangotango di 3 mesi è più, perché? Perché soffre di più. Ha una consapevolezza di esserci più forte del malato, del vecchietto, di tuo padre, che ormai non è più cosciente. Quindi, da un punto di vista, vale di più l'animale che ha coscienza rispetto a chi questa coscienza non ce l'ha. Non dobbiamo fare l'errore di togliere voce ad altri deboli, omosessuali. Ma quello dice, ma chi toglie voce? Ma io veramente, io dico, e questo che io non accetto, ma chi toglie voce? Qui, veramente, ma qua ragioniamo il paradosso. Ma quale categoria deboli? Ma ci fosse una giornata veramente per l'orgoglio del bambino non nato, l'orgoglio down. Quando addirittura star della televisione, star del cinema, della musica, Lady Gaga, oh, ma Lady Gaga, milioni di adolescenti, quella cretina che cantava le canzoni della Disney, che è diventata una pornostar, tour in tutte cose, e naturalmente pensiero unico, dogmatico, teoria di genere a manetta per tutti, ma dov'è la voce che non parla? Dov'è questa impossibilità a dire? Ma è il principio di realtà che manca alle persone. Questo non vuol dire che la singola persona con tendenza omosessuale, ma la dimostrazione dei dati nei paesi dove il matrimonio omosessuale è già da 10 anni che c'è, e dove il livello proprio di accettazione e di tolleranza, i paesi del nord Europa, i problemi psichici e i suicidi di persone con tendenze omosessuali non sono diminuiti. Come mai? Vuol dire che non sono legati allo stigma sociale. Solo che questi dati, cioè, non vengono detti, non vengono letti, non sono conosciuti. Però il problema è che lo stigma sociale è una cosa sbagliata. Oh, chiaro. Ma non è quello il punto. Nei paesi del nord Europa è così, non è diminuito il numero dei suicidi o dei disagi, no. Quindi non è l'Italia col Vaticano e i preti. L'Italia col Vaticano e i preti. Quando il 90% della gente a messa non ci mette più piede, è il condizionamento sociale. Ma l'hai vista la televisione? Ma l'hai vista? Ma l'italiano medio che cosa guarda? Le Iene? Guarda Sanremo? E lì c'è quella scatenata dalla Littizzetto che pi. C'è Pif, che in un solo colpo, uno come lui, boom! Ma di che cosa stiamo parlando? No, ma cosa... Cosa dire ad una donna che sta per avere un bambino con problemi? Bisognerebbe essere così unite a Cristo, avere una vita di preghiera così forte, essere così saldi su una comunità a cui appartieni, di dire a questa donna: io ci sarò, io non scapperò, io sarò al tuo fianco. Questo dovremmo avere la forza di dire. Se no, tanto silenzio, tanta preghiera, tanto digiuno. Noi dovremmo avere la forza di dire: io ci sarò come comunità, io ci sarò. Ci sarà un sorriso, ci sarà una perché quel problema tante volte è proprio morale. Se non Gesù non ci dà la forza di dire: io ci sarò, noi ci sarò, non io ci sarò, noi ci saremo. La nostra comunità ci sarà. Le nostre comunità sono, questo è il problema pastorale di vertice, quello principale, non la comunione di divorziati e risposati. Cioè, il cuore del problema è che la gente non si sposa più. Il problema è che le nostre comunità sono vuote, sono statiche, sono morte tante volte, che non trasmettono la fede, che i bambini non vengono più battezzati. Non abbiamo più comunità che credono in Cristo vivente, risorto, potente, agente, consolante, guarente, che guarisce. Non crediamo più nel risorto, nella risurrezione della carne, quello è il vero problema. E quindi balbettiamo, siamo muti di fronte al dolore e alla sofferenza. Non abbiamo la libertà di dire: eccoci, ci siamo noi, porta qui tuo figlio. Io questa cosa sento di averla detta, e tante volte ho visto dei papà con delle figlie che avevano dei problemi, ho detto: non avere paura, portala sta bimba, portala la domenica, permettici che possiamo abbracciarla e volerle bene. Tu devi vedere che c'è una comunità che vuol bene a te e a tua figlia. Questo qui avviene, posso dirlo, perché è vero. Questo non vuol dire che non ci può essere un momento di disattenzione, un momento che la persona malata è invisibile, un momento che è un'insensibilità, un momento che fai qualche passaggio cosa, il momento che ti dimentichi di mettere una pedana. Cioè, oh, non sto dicendo questo. Però altrettanto vero che ci sono tanti momenti che comunitariamente, noi comunitariamente, come i ragazzi che vivono l'oratorio, alla domenica vanno in una comunità dove ci sono malati in stato vegetativo, la comunità Il Risveglio. Perché loro? Perché fosse evidente che lì si va a trovare Gesù. Gratificazione? Zero. Non ti danno niente. Cioè non vai lì per... Lì vai per un atto di fede. Lì c'è Gesù, crocifisso. E tu stai ai piedi della croce. È proprio una scommessa di fede questa. Come facciamo ad aiutare i medici obiettori di coscienza a resistere ai sempre più pesanti attacchi? Ci vorrebbero, come dicevo prima, delle comunità, cioè dire che se un medico obiettore di coscienza... Adesso facciamo caso che sia cattolico, perché ci sono anche obiettori di coscienza che non sono cattolici, per altri motivi. Un medico obiettore di coscienza sa che è sostenuto, amato, incoraggiato, che le persone attorno lo guardano con stima e dicono: oh, quello è un obiettore, sta pagando per questo. allora lui è incoraggiato. Se invece tutto è sempre legato al singolo, sono tutte scelte individuali, individualistiche, allora è chiaro che uno può rischiare di sentirsi solo, però può anche un prete sentirsi solo così, Se un prete non è il padre e il pastore di una comunità, ma sente che sta distribuendo un servizio religioso e poi finito il compitino, anche un prete si sente solo, non solo gli obiettori di coscienza, e anche i preti socialmente non sono proprio sto massimo, non è che un ragazzo, proprio quello che è la prima ambizione, dire come mi piacerebbe essere prete, Signore, ne sarò degno. Cioè, culturalmente non è proprio questa l'aria che tira, Va bene. Io vi ringrazio per questi 5 incontri. Perché si chiamano 5 passi? Magari qualcuno non lo sa. I passi sono plasmati, questi passi, sulle 5 domeniche di Quaresima che preparano alla Pasqua. Quindi il passo nel deserto, col suo Vangelo sulle tentazioni, il passo nella consolazione, il Monte Tabor, Gesù che si trasfigura, un passo nella sete, il Vangelo della Samaritana, un passo nella notte, il cieco nato, un passo nella morte, Lazzaro. Questi Vangeli, che sono i Vangeli delle 5 domeniche, preparano al mistero, che è quello della Pasqua. E infatti siamo in Quaresima e siamo già affacciati sulla Pasqua, con quest'ultimo passo sulla morte. Certo, questi Vangeli sono un'ispirazione per poter scegliere un tema che trasmette questo senso di morte. Chi desidera, visto che il prossimo passo, Dio piacendo, sarà a novembre ormai, chi vuole rimanere in contatto, c'è la possibilità di lasciare la mail per la mailing list. C'era una cosa che mi ero segnato per non dimenticarla. Saranno presenti dal 26 maggio in una forma, ci sarà una sorpresa, il 26 maggio ci sarà qualcosa di veramente nuovo che raccoglierà tutte le registrazioni dei 5 passi di questi anni e non solo.